Buonasera carissimi amici in ascolto ed eccoci qua nel nostro quarto appuntamento di questa settimana. Ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo concluso con due versetti importanti, il 16 e il 17 da Seconda Timoteo capitolo 3. Rileggiamoli. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ci sono quattro sfere nelle quali si può vedere l'utilità della parola di Dio. Un aspetto positivo è utile a insegnare. La scrittura è utile quindi per l'insegnamento e questo è il motivo per cui noi l'insegniamo. Un aspetto negativo è utile per riprendere, il che significa condannare ciò che è sbagliato. Studiare la Bibbia dovrebbe portarci a giudicare noi stessi. Infatti questo è il modo in cui tu puoi provare se la parola di Dio sta lavorando nella tua vita o no. Se leggi questo libro come qualsiasi altro libro, allora lo Spirito di Dio non sta operando nella tua vita. Ma se ti condanna, ti giudica, allora puoi sapere che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te. Poi c'è il piano etico. È utile a educare, ossia a mettere ogni cosa a posto nella tua vita, a correggere gli errori. È utile a istruire, ossia disciplina pensare e agire in accordo con la volontà di Dio. C'è poi un preciso obiettivo di questa utilità, cioè un perché. L'uomo di Dio deve essere diverso, completo. Non significa che tu ed io siamo perfetti e che abbiamo raggiunto un tipo di perfezione tale che assolutamente ogni cosa che facciamo sia giusta. Piuttosto significa che noi raggiungeremo una maturazione completa. Ci sono numerosi cristiani in fasce in giro, ma noi saremo persone completamente cresciute. Ben preparato è ben preparato. Questo significa che la parola di Dio può metterci in grado di fare ogni opera buona. Non credo che possiamo arrivare alla maturità cristiana con poche facili lezioni. Tutta la scrittura è ispirata da Dio e ogni parte di essa deve essere usata per venire incontro ai tuoi bisogni. Arrivati alla conclusione del capitolo 3, lasciatemi ricordare che Paolo aveva parlato a Timoteo in un modo molto personale. Timoteo era stato istruito nella parola di Dio ed ora doveva predicare la parola di Dio. Paolo in questi brani ha posto l'enfasi sul fatto che nei giorni dell'apostasia la nostra risorsa sarebbe stata la parola di Dio e che questa sarebbe venuta incontro ai nostri bisogni. Questo è esattamente ciò che la parola di Dio sta facendo nella vita di moltitudini di persone che scrivono in risposta allo studio biblico che teniamo qui, alla radio. Abbiamo visto che tutte le scritture sono ispirate da Dio, sono respiro di Dio. La Bibbia dice ciò che Dio vuole dire e dice ogni cosa che Dio vuole dire. Per questo motivo incontra i bisogni del cuore umano. E vorrei condividere con voi una lettera che testimonia questa realtà. È stata scritta a Vernon McGee, l'ideatore di questo programma negli Stati Uniti. Ascoltate cosa scrivono. Non intendo farla lunga. Nella mia mente ho scritto pagine e pagine per dirle quanto il suo insegnamento della parola di Dio significhi per me e mio marito. Noi siamo nella stessa barca e stiamo a galla senza un navigatore. Un giorno spero che potrò dirle quanta gioia è stata portata nelle nostre vite nel momento in cui avevamo molti problemi familiari, domande senza risposta, come ora, che siamo nella mezza età, conosciamo più amore, più speranza e entusiasmo per la vita di quanto ne avevamo quando eravamo giovani, come il nostro Padre Celeste ha usato il dolore e lei, attraverso il ministero dei suoi studi, per essere un grande aiuto nel portarci tutto questo. Voglio puntualizzare tre cose che né io né mio marito, allevati da genitori credenti e noi stessi membri attivi della Chiesa per tutta la vita, conoscevamo prima di 2 anni fa, quando iniziammo a sintonizzarci sul suo programma radio. Non so perché non ci siamo arrivati da soli, abbiamo avuto diversi insegnanti che provarono a dircelo e abbiamo sempre letto la Bibbia. Penso che il Signore ci stesse preparando. Ora sono in grado di riconoscere la Sua provvidenza. Ma noi non sapevamo nulla in merito alla nostra natura peccatrice o allo Spirito Santo, a eccezione di quanto detto nel Credo Apostolico. Noi sapevamo che lo Spirito venne sopra Maria per far nascere Gesù, e noi credevamo a questo. Ma noi non sapevamo che lo Spirito Santo era dentro di noi, né sapevamo nulla della vita da risorti. Noi stavamo combattendo la battaglia persa in partenza, di essere buoni da soli. Avevamo smesso di provarci proprio quando iniziamo ad ascoltare attraverso la Bibbia. Questo è il titolo del nostro programma negli Stati Uniti proprio. In seguito abbiamo capito che davvero dovevamo smettere di provare a essere buoni con le nostre proprie forze e che Dio ci avrebbe indirizzato nella giusta direzione attraverso la sua grazia manifestata da Gesù Cristo e dal dono dello Spirito Santo. La ragione per cui abbiamo riportato questa lettera, e avrei potuto leggerne qualcuna scritta a noi recentemente, è per mostrare che bisogna provare per credere. Dio dice che la sua parola è utile, e questa coppia ha certamente provato che questo è vero. Quando entra nella tua vita, fa qualcosa che nessun altro libro può fare, perché la Bibbia è veramente la parola di Dio. È con una nota di tristezza che giungiamo al capitolo conclusivo di Seconda Timoteo. In questo capitolo Paolo darà a Timoteo istruzioni per gli ultimi giorni. Poi avremo la testimonianza sul letto di morte di Paolo, che probabilmente sono le ultime parole scritte appunto dall'Apostolo. Vedremo il suo sentimento di solitudine. Paolo era a Roma quando scriveva questa lettera, solo e imprigionato nelle orribili carceri mamertine. Aveva freddo e in questa lettera chiede a Timoteo di portargli il suo mantello. Chi ha visitato quelle prigioni dice che non sopporterebbe di essere imprigionato lì. È un posto solitario, le ore sono lunghe. Paolo chiede a Timoteo di portargli i suoi libri, specialmente le pergamene. Tuttavia, insieme alla tristezza e alla solitudine, possiamo anche percepire un accenno di vittoria quando Paolo affida l'incarico finale a Timoteo, suo figlio nella fede. E quando leggeremo le ultime parole di Paolo, noi staremo leggendo ciò che Dio vuole dirci. Queste sono le ultime parole anche per te e per me. L'incarico di Paolo a Timoteo lo troviamo nei primi 5 versetti di Seconda Lettera a Timoteo, capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quello affidato a Timoteo è proprio un incarico solenne, un comandamento dato davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo. Infatti Paolo dice: ti scongiuro davanti a Dio. È il consiglio di un vecchio soldato al suo giovane e timido collaboratore. E nel vedere avvicinarsi il termine della sua vita, il concetto di giudizio non può sfuggire a Paolo, che in riferimento a Cristo aggiunge che deve giudicare i vivi e i morti, ossia le persone che sono in vita e quelle che sono morte. Per la sua apparizione e il suo regno, abbiamo letto. L'apparizione di Cristo e il suo regno non sono la stessa cosa. La sua apparizione è il rapimento della Chiesa. L'espressione il suo regno si riferisce alla rivelazione di Cristo quando ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. Per due volte Cristo giudicherà. Giudicherà i suoi propri seguaci, la Chiesa, quando li porterà via dal mondo. Inoltre giudicherà quelli che si saranno rivolti a Dio durante il periodo della grande tribolazione. E tutti noi che siamo credenti compariremo davanti a Cristo per il giudizio, prima o poi. Le nostre vite saranno provate per vedere se dovremmo ricevere una ricompensa o no. Paolo sta dicendo: visto che tu, Timoteo, starai davanti a Lui per ricevere un giudizio sulla tua vita, questo è quello che devi fare. Queste indicazioni rivolte a Timoteo sono appropriate ai nostri giorni, quanto lo erano al tempo in cui furono date a voce o per scritto a Timoteo. Questo è quello che Dio sta dicendo a te e a me proprio ora. Le 5 esortazioni che seguono non sono infatti rivolte solo a Timoteo. Paolo inizia dicendo: predica la parola, e significa proclamarla, diffonderla, annunciarla. Questa frase è una sorta di grido per rianimare un motto a cui le persone reagiscono. Ai tempi del Regno d'Italia gridavano «Avanti Savoia!». Durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani gridavano «Ricorda Pearl Harbor!». E questo è il nostro motto per rianimarci oggi. Predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. In altre parole, Paolo intende dirci che dovremmo predicare in ogni momento, sempre. Se qualcuno ti svegliasse alle 2 in punto della mattina per cercare aiuto spirituale, tu dovresti essere capace di predicargli la parola di Dio. Nota che egli non dice di predicare qualcosa in merito alla Bibbia. Uno studente della scuola biblica, durante un seminario, veniva spesso fuori con qualche buon commento. Un giorno disse al professore: «A questo seminario si potrebbe essere promossi anche senza aver mai posseduto una Bibbia». Perché disse questo? Lo disse perché durante quel seminario, in effetti, stavano studiando qualcosa in merito alla Bibbia e ben poco della Bibbia stessa. Paolo ci dice di predicare la parola, non solo di dire qualcosa in merito ad essa. E qui c'è un altro punto sottile. Paolo non dice di predicare dalla parola, non dice di estrarre un versetto dalla Bibbia e poi montare un sermone intorno a quello. Qualcuno ha ben detto che un testo preso fuori dal proprio contesto è solo un pretesto per dire qualcosa. Noi non dobbiamo predicare in merito alla parola di Dio o dalla parola di Dio, ma predicare la parola di Dio stessa. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. La parola insisti significa essere diligente, o meglio, persino persistere, senza fermarsi. Noi dobbiamo farlo come dietro costrizione, dovremmo mordere il freno, pronti per predicare la parola di Dio. In ogni occasione favorevole e sfavorevole. Questa frase significa anche in ogni momento del giorno, della notte, in ogni momento dell'anno, in ogni tipo di circostanza. Convinci. La parola di Dio deve essere data con convinzione, non possiamo convincere con le nostre parole. È lo Spirito Santo che ha questo compito, ma dobbiamo essere convinti noi stessi di quello che predichiamo. Rimprovera. Sia Timoteo che Tito sono esortati a riprendere, sgridare, e nessun ministro cristiano dovrebbe sottrarsi alla sua responsabilità di disciplinare. Purtroppo questo aspetto del dovere di un anziano di chiesa è spesso tralasciato e come conseguenza la condizione morale delle chiese si è abbassata. Sgridare senza istruire, come detto dopo, significa non sradicare l'errore. Esorta. Esorta significa confortare. Ci sono momenti in cui i credenti veramente hanno bisogno di conforto. Con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Questa espressione significa che tutti noi che predichiamo la parola di Dio abbiamo bisogno di esercitare una gran quantità di pazienza. La prima parte indica il metodo, insegnando. La seconda, il modo, con pazienza. La parola usata qui significa anche esortazione, tolleranza. In Colossesi 1, al versetto 11, è detto: «Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti». Oltre alla pazienza, è necessario l'altro requisito, cioè l'istruzione, in quanto la correzione deve essere basata sulla dottrina. Ora, l'attenzione si sposta proprio su quella che è definita la sana dottrina. La situazione si fa difficile. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Paolo parla qui del futuro, ma queste condizioni sono state presenti in tutta la storia della Chiesa, fin dai tempi di Paolo. Nei secoli si sono susseguiti dottori che hanno insegnato secondo le loro preferenze, motivati da ascoltatori ai quali prudevano le orecchie dalla voglia di udire quello che piaceva loro. Clemente di Alessandria descrive alcuni insegnanti come coloro che grattano e sollecitano in modo non umano le orecchie di coloro che desiderano impazientemente che qualcuno gliele gratti. Seneca dice: «Alcuni vengono ad ascoltare, non a imparare. Proprio come noi andiamo al teatro per divertimento, per compiacere le nostre orecchie attraverso l'oratoria o la voce o le rappresentazioni. Tutto ciò porterà queste persone a non avere più il discernimento necessario per distinguere il bene e il male. Non ascolteranno la verità, ma preferiranno seguire le favole». Ci sono molte persone con le orecchie che prudono. Queste persone amano ascoltare cose strane, originali, inusuali. Vogliono essere intrattenute, ma non vogliono ricevere la parola di Dio. Al versetto 5 dice: «Ma tu». Ora il pensiero torna a Timoteo, che deve essere vigilante e attento. Lo stesso verbo viene adoperato in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, nei versetti dal 6 all'8, per indicare l'atteggiamento da tenere in attesa del ritorno di Cristo. Leggiamo il passo. «Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza». Timoteo doveva avere questo atteggiamento sobrio e vigile nel compito che doveva svolgere. Tre sono gli aspetti che Paolo presenta. Sopporta le sofferenze. Al capitolo 2, versetto 9, aveva detto: «Sopporta le sofferenze anche tu, come un buon soldato di Cristo. La seconda cosa è l'aspetto del suo compito, l'evangelista, il predicatore del Vangelo. Ma non solo, la terza cosa è che deve compiere fedelmente tutti gli obblighi che aveva come ministro. Il lavoro di un evangelista non aveva lo stesso significato di oggi. Al tempo di Paolo, un evangelista era un insegnante itinerante, un missionario. Paolo fu un evangelista in questo senso. Ora sta dicendo a Timoteo, devi svolgere il compito di evangelista, che poi è quello che Timoteo ha fatto quando era con l'apostolo Paolo. Nel dire sopporta le sofferenze, Paolo mette in guardia Timoteo sul fatto che avrebbe dovuto patire sofferenze per la predicazione della parola di Dio. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e per saperne di più intorno a questa epistola che Paolo, l'apostolo, scrisse a Timoteo, suo discepolo, ci risentiamo domani in modo appunto da approfondire questi argomenti. Allora, appuntamento a domani. Ciao.